Ciao, ti presento Jack.
Cambio della guardia, è l'ora del cambio della guardia nello studio 2 di Radio Popolare. Come ogni giorno, da lunedì al venerdì, esce Facchini, entra Villaci, o meglio, esce musica leggerissima ed entra Jack. Altra musica, cioè non è che noi arriviamo e portiamo musica pesantissima, però abbiamo un po' più taglio magazine. Quindi anche oggi sfoglieremo il suddetto magazine, perché è quotidiano e ripeto, ma pensate che fortuna poter contare su un magazine quotidiano a livello musicale. Penso che, insomma, solo qui, no? Anche oggi avremo ospiti, oggi, anzi subito nella prima metà, avremo l'opportunità di ascoltare l'intervista che ieri Nicolò Vecchia ha fatto a Brunori, Sass, che è uscito con un singolo bellissimo, che è La Ghigliottina, che abbiamo già ascoltato, che ho già lodato in precedenza. Quindi sono molto contento che la prima pagina di oggi sia dedicata a lui, con lui. Poi parleremo, torneremo a occuparci in qualche modo di musica fuori dallo stretto ambito della musica e quindi in altre forme culturali. Oggi andremo a occuparci di una serie TV animata, sostanzialmente di animazione, bellissima, che parla di musica con lo scopo di farlo ai bambini. Ed è, secondo me, qualcosa di molto ben riuscito, ma io chi sono per dirlo? E infatti ne parleremo con uno che di musica ne capisce, di lavoro fa l'educatore. E poi notizie, novità, insomma un sacco di roba che andrà a comporre come sempre il folto menu del suddetto magazine. Se volete farne parte, se avete qualcosa da dire, anche da ridire, 331-6214013, il numero per gli sms, i whatsapp e i telegram, dirette popolarenetwork.it per le mail. A questo punto però partiamo, l'abbiamo detto, la prima parte prevede un ospite, partiamo dal suo ultimo singolo, La Ghigliottina, Bruno Risas.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola, che in pubblico non diresti mai. Soprattutto da quando la ghigliottina alla lama affilata, e lo sai. Che la donna adesso è più donna, non è più la donna di chi che sia. E anche dire che lei è la tua donna non va mica bene, mica è roba tua. Ti vedo un po' stanco, maschio etero bianco, radicati morali, colpe ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità, la droga, la moda, il calcio, la figa. Mi piace scopare la maglia della nazionale. Po 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 po. È l'amore, 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 l'amore. È sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. E avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnacino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna alla gente che vive in città e che loda la vita bucolica, però in campagna poi mica ci sta.
Yeah.
Iniziamo in modo ordinato e composto, dando un caloroso bentornato a Dario Brunori sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie, un caloroso bentrovato a te e a Radio Popolare.
Allora, è un po' in effetti che sentivamo la tua mancanza, non soltanto come interlocutore, come intervistando, ma anche e soprattutto come cantautore. Hai scritto una canzone nuova, abbiamo ascoltato La Ghigliottina. Partiamo da qui, nuovamente andando con ordine. Questa canzone da che lavoro esce? Che cosa racconta di quello che hai fatto nell'ultimo periodo?
Beh, da una parte racconta un periodo in cui c'è stato da parte mia un ritorno alla terra, nel senso che nel disco precedente, in Chip, che poi avevo in qualche modo semplificato con proprio sto Petti Rosso, mi sembrava di aver scritto un disco che stava un po' per aria, anche volutamente. Invece, come sempre, poi quello successivo un po' rinnega le intenzioni del precedente, un po' per necessità proprio così artistica, un po' proprio perché la vita di questi ultimi anni è stata una vita di radicamento. Cioè, dopo il Covid c'è stata tutta una serie di scelte nella mia vita che mi hanno fatto rimettere i piedi per terra. E chiaramente, quando rimetti i piedi per terra, inevitabilmente cominci a guardarti intorno, ritorni a guardare intorno anche ai fatti di attualità o comunque a quelli che sono gli argomenti di dibattito, magari che no, capita di reiterare nel corso di tavolate, cene o comunque anche così per strada, sui social. Per cui è venuto fuori questo pezzo, che in realtà era una fusione di due canzoni che giravano più o meno intorno a questo argomento. Uh-huh. E poi, con una buona intuizione di Riccardo Sinigaglia, che ha prodotto questo brano, così come tutto l'album che verrà fuori a breve, ha creato questa sorta di crasi, così l'abbiamo definita, che mi ha messo un po' in crisi.
La crasi che mette in crisi è una roba brutta.
C'è molta crasi, c'è grossa crasi in questo pezzo e anche nell'autore, ma è stato benefico perché secondo me ha tolto un po' quella mia cattiva abitudine di fare pezzi molto lineari, no? Per cui racconto che quasi porto per mano l'ascoltatore. In questo Riccardo è stato molto bravo su tutto il lavoro che abbiamo fatto, cercare di spezzare un po' questo mio schema di coerenza lineare, e quindi sono molto contento del risultato finale.
Ritornerò con piacere ed entusiasmo sul discorso della collaborazione con Riccardo Sinigaglia e sulle session, insomma, che porteranno poi ad ascoltare un album nuovo di Bruno Risas. Però mi incuriosiva tornare indietro rispetto a quello che ci stavi raccontando, perché in fondo Chip credo sia un disco molto importante per diciamo la tua storia, il tuo percorso, e contemporaneamente anche un album che non per sua volontà né per la volontà di nessuno ha vissuto anche un periodo un po' turbolento, come tutti noi. Sì. Quindi io mi ricordo un tour che evidentemente aveva anche se non delle ambizioni, comunque il vento in poppa, visto che il disco stava andando benissimo, eccetera, eccetera. E poi, come sappiamo, è arrivato il Covid e ha cambiato i programmi di tutti quanti, non soltanto di Brunori. E dicevi, ti ha fatto fare delle scelte. Io oggi, pensando a questa chiacchierata, a un certo punto, sempre per voler fare lo scemo con te, è una cosa che facciamo da quando ci conosciamo, pensavo, ecco, bentornato nella tua città del cuore, dato che per un certo periodo io ho avuto la sensazione, ma qua Dario mi diventa milanese, qualche anno fa, no?
Sì.
E poi invece, appunto, non è successo, e anzi io ho la sensazione, anche sentendoti raccontare delle cose, avendoti sentito raccontare delle cose in questi anni, vedendo quello che stai facendo, che tu paradossalmente in questi anni sia invece tornato a essere estremamente radicato nel tuo luogo natale, nel tuo paese, nella tua terra. Ecco, questo momento e questo passaggio mi interessa, perché mi chiedo anche quanto abbia influito su quello che hai scritto, su quello che hai in testa, sul modo in cui interpreti la musica oggi.
Ma da una parte è stato una, cioè quel periodo là che appunto tu raccontavi, mi ha, come per tutti chiaramente, mi ha dato l'idea, a volte anche forse esasperata, no, di quanto fosse velleitaria tutta una serie di, no, di velletare, quanto fossero velletare tutta una serie di aspirazioni, progetti, eccetera, eccetera. Quindi è come se mi fossi ridimensionato, perché è stato uno shock così forte, chiaramente è molto più drammatico per chi l'ha vissuto sulla propria pelle in maniera tragica, ma per ognuno di noi penso che sia stato, no, una sorta di linea con cui poi alla fine ognuno di noi ha dovuto fare i conti. Nel mio caso ha spinto forse qualcosa che da tempo di cui necessitavo da tempo, cioè una sorta, avevo come l'impressione di stare in una sorta di limbo, no? Sempre con un piedino di qua e un piedino di là, anche in questa scelta di cui parlavi tu, anch'io mi sono detto a un certo punto, no, ma effettivamente, ma forse adesso me ne vado a Milano, faccio la scelta che sembra essere teleguidata da tutta la, ma anche perché, no, ci sto bene in città, l'ho detto più volte, cioè io ci sto bene, non è che sono una apologeta del paese, della mia realtà, e in qualche modo mi dispiaceva pure ricalcare sempre lo stereotipo del cantautore che sta nel paese, che sta in campagna, mi rompeva pure le palle sta visione. Però a un certo punto invece quel periodo là mi ha proprio fatto dire, ok, forse anche per risposta a tutto quello che stava accadendo, ok, adesso è il momento di pigliare delle decisioni, cioè basta sto balletto, perché comunque poi ti sfianca da un certo punto di vista, anche dal punto di vista, parlo, familiare,
certo,
personale, non solo da un punto di vista musicale, che poi per me è sempre un riflesso. E adesso sono molto convinto di questa scelta, un po' perché mi ha messo in pace e quindi mi ha chiuso quel file là che era sempre, e anche perché mi ha dato l'idea di come posso pensare un secondo tempo, no? Citando i poeti, e della mia carriera, chiamiamola così, perché evidentemente dopo sei dischi, dopo cinque, diciamo, questo sarà il sesto, è chiaro che bisognava anche fare delle scelte in quella direzione. Ho sentito e avvertito in quel periodo là di pausa che ero andato un po' a testa bassa, quindi non è che io mi penta del lavoro che ho fatto con Chip, però mi sembra che Chip abbia chiuso per me un ciclo, e che inevitabilmente quel tipo di pausa mi ha fatto, da una parte mi ha messo molto in crisi, cioè nel senso ho avuto l'impressione in quel periodo là, vuoi forse proprio perché, come dicevo prima, mi sembrava tutto molto velleitario, c'è stata una parte in cui ho detto, boh, ma io mo che c'ho da dire. Infatti nella Ghigliottina, che è stato il primo pezzo scritto in quel periodo, esce come primo pezzo, ma anche perché l'ho scritto abbastanza presto rispetto a tutti gli altri, chiudo il pezzo dicendo proprio cosa bisogna cantare oggigiorno, e in quella frase c'era proprio un reale dubbio anche, cioè, su me stesso, su cosa dovessi cantare, che mi sembrava di aver un po', no, intrapreso un sentiero che probabilmente mi avrebbe permesso di andare avanti anche col pilota automatico, e che invece volevo evitare. Non so se ci sono riuscito, ma il tentativo sicuramente anche nella collaborazione con Riccardo, nella scelta di Riccardo, era proprio quella di creare un po' di shock in quella vicenda. Quindi da una parte rispondendo con questo lungo panegirico alla tua domanda, mi sono radicato nella vita ordinaria e allo stesso tempo ho cercato invece artisticamente di sradicarmi.
E questa cosa secondo me ti fa onore, dato che credo che poi per molti artisti in realtà a un certo punto questa cosa che dici del arrivare alla sensazione di poter poi proseguire un po' con il pilota automatico è forse quasi un traguardo, mentre invece tu nel momento in cui hai avuto questa sensazione te ne sei liberato, ti sei scrollato di dosso questa possibilità, e credo che questo anche per chi ha ascoltato in questi anni la tua musica sia estremamente interessante, perché apre, si chiude un ciclo, se ne apre un altro e quindi si aprono anche delle possibilità nuove, inedite, diverse per interpretare quello che poi fai, che è scrivere canzoni. Ugualmente io in questo brano, in La Ghigliottina, ci trovo però anche una chiave che credo sia una delle di quelle centrali della tua poetica, cioè il fatto di riuscire a riportare anche dei discorsi che possono essere di ampio respiro, poi a un'esperienza molto quotidiana, cioè l'idea di collegare una difficoltà a leggere il presente, riportarlo a quelle cose che ci si dicono appunto nelle grandi tavolate, è in fondo quello che tu hai fatto fin dall'inizio, e volevo arrivare qui, forse proprio il tuo radicamento sulla terra, nel paese, in quel tipo di vita è parte di te, cioè alla fine forse ti sei accorto che quello è anche un elemento da cui
sì, ma infatti
non ti puoi spogliare.
Ma infatti secondo me, come si dice spesso ed è vero, no? Alla fine uno fa dei giri, no, fa un percorso per ritrovarsi nello stesso punto, però con una consapevolezza diversa.
Certo.
Questo è quello che accade, è anche una forma di accettazione, che ecco, in questo senso ti dico, una volta avevo difficoltà a capire, no? Anche nelle cose che leggo, io sono abbastanza amante di questi maestri orientali, no? E c'è sempre questa idea dell'accettazione, che però per me era sempre una rassegnazione, cioè non riuscivo a capire questa differenza fra l'accettazione e la rassegnazione, no? Quando ti dicono devi accettare, accettare. Per me questa cosa dell'accettazione non è mai stata così facile. Adesso devo dire che più o meno a livello esperienziale comincio a capire di cos'è l'accettazione, cioè comunque appunto come dicevi tu, forse riconoscere che alcune componenti sono essenziali, cioè sei tu nella tua essenza, il che non vuol dire che poi uno non debba comunque mettersi in discussione, però su alcune cose, come dire, poggiarsi, avere appunto la terra sotto i piedi è abbastanza importante. Poi comunque sto in un contesto così lontano, così periferico, che inevitabilmente quella roba là aiuta molto a mantenere una forma di lucidità verso l'essenza. Cioè da noi sono veramente, è tutto veramente, anche forse esageratamente essenziale, così essenziale che poi quando fai le cose, se stai in quel contesto, no, se bleffi anche verso te stesso diventa un po' impegnativo. Anche per questo per me è inevitabile provare a fare qualcosa di diverso, e che poi non sono neanche un amante della... Io non capito, non è che sono un amante, c'ho molti colleghi che sono amanti proprio dello stare in giro, del suonare, del palco, io non ho questa, no, che dico Madonna, adesso devo andare a suonare, cioè mi piace l'idea di andare a suonare, di andare in giro, di fare una chiacchierata con te in un'intervista chiaramente, di parlare delle cose che faccio quando c'è qualcosa che per me è importante comunicare.
Certo.
Non ho l'amore, capito, per il tour, alcuni magari lo vivono anche così, per cui effettivamente può essere anche funzionale fare un disco per andare in giro, ed è del tutto lecito tra l'altro, anche perché non è che uno può avere sempre cose da dire, però mi sembra una prospettiva che altri hanno, a me invece magari mi interessa più stare un attimo fermo, vivermi delle cose e poi eventualmente riportarle in un disco.
Rispetto a quest'ultima cosa che stavi dicendo, invece con lo scrivere canzoni, o comunque in qualche modo fermare magari soltanto con un testo qualcosa che attraversa le tue emozioni, i tuoi pensieri, i tuoi ragionamenti, è una cosa che fa parte di te anche oggi o anche ieri, insomma, quando lavoravi su queste canzoni, indipendentemente dal fatto di devo fare un disco, oppure c'è comunque il bisogno per te di accendere quel motore?
Non, e questo è stato proprio il problema, che ho perso nel corso del tempo, ma forse è inevitabile quando diventa una professione, ho perso il rapporto genuino con la canzone. Quindi per me la crisi che ho vissuto, che poi non è che è stata una crisi drammatica.
No, certo.
Stavo comunque col sorriso e vivevo una vita felice, però diciamo artisticamente mi sono bloccato perché non avevo più quel rapporto sincero con la scrittura in generale, e poi chiaramente io mi soffermo molto su quella per canzone, però una volta io comunque scrivevo anche proprio al di fuori della canzone per cercare di capire delle cose di me, per entrare in relazione con delle parti di me, e purtroppo la scrittura di quel tipo lì è anche una scrittura che ti porta in zone in cui non vorresti stare. Cioè quando stai bene, come alla fine io ho una vita ordinaria assolutamente serena, e allora lì ti devi mettere un po' in difficoltà, per cui a un certo punto non è che vai proprio a scrivere, cioè nel senso ti devi un attimo forzare, oppure ti metti a fare delle cose che sono, appunto, quando dico pilota automatico è quando comunque reiteri uno schema dove non ti metti in gioco e non vai in quella direzione, per cui il lavoro è stato soprattutto quello. E poi ripeto, il risultato finale per me è sempre un risultato transitorio, perché non posso pensare con questo disco di aver capito tutto, però sicuramente ho capito che se voglio fare qualche cosa che accende per primo me, devo in qualche modo mettere in discussione quella roba. Ed è comunque un po' una volta Riccardo mi ha detto: Adà, te devi, perché comunque la sua romanità emerge veramente molto di più quando lo conosci che quando che dalla conoscenza artistica, ed è veramente una scoperta meravigliosa. Tra l'altro io lo spingo molto a far uscire questa sua parte, e mi ha detto: Adà, sarà una sofferenza. Mi ha detto tipo 2 anni fa quando abbiamo cominciato, e in effetti è stata una sofferenza, perché via via che vai avanti, sarà anche una questione d'età, sarà che comunque cominci inevitabilmente a pensare al pubblico, no? E quindi prima scrittura, che era una cosa clandestina, era una cosa dove tu tiravi fuori roba anche di te che non ti piaceva, e adesso quando sai che comunque quella roba, no, da quel cassetto ci vanno a guardare tante persone, un po' anche il pudore un po' non ti permette di, e quindi il lavoro è stato soprattutto in quella direzione.
Riccardo Sinigallia è un produttore che nel corso della sua carriera ha già lasciato, diciamo, la propria impronta sul lavoro di più di un cantautore, e credo che la scelta di lavorare con un artista e un produttore come lui, pensando magari ad alcune delle collaborazioni precedenti che hai fatto ad esempio con Takeo Gohara, segni anche in questo caso un'evoluzione, dato che se magari un Takeo Gohara è uno straordinario interprete dell'idea che tu hai in testa e ti dà gli strumenti migliori per farla suonare come tu vorresti, forse collaborare con uno come Riccardo Sinigallia significa anche aprirsi alla possibilità che arrivino delle idee diverse da quelle che tu avevi in testa.
Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché Riccardo è un autore, quindi scrive. E questa cosa qui era proprio un mio desiderio, anche se lui era stato molto chiaro sin dall'inizio, perché comunque anche lui c'ha tutta una storia di produzione con altri artisti, per cui il suo interesse era un interesse innanzitutto, appunto, un patto iniziale di un'idea di rigenerazione. Cioè mi ha detto: io ci sto se tu sei disposto a fare questa cosa, mi ha detto se l'altra strada non mi interessa, e comunque con l'idea che me la dovessi cavare da me, che lui mi facesse da specchio nel rapporto con la scrittura. Poi è chiaro che invece nel corso di tutto questo tempo ci sono stati dei lavori su cui abbiamo proprio coscritto, o anche semplicemente se non ha scritto delle parole, comunque le cose che ha fatto sui pezzi sono altrettanto lavori autorali, quindi c'è un lavoro autorale, poi c'è tutto un lavoro musicale, ma soprattutto ti posso dire il lavoro con Riccardo è proprio, l'altra volta l'ho definito come quei maestri zen che con la canna di bambù ti colpiscono alle cosce quando... Cioè è stato quello il suo lavoro, cercare di togliermi la parrucca quando me la mettevo, cioè, perché comunque inevitabilmente dopo tanto tempo, anche senza accorgertene, ma molte volte anche sapendolo intimamente, comunque giocavo il gioco facile. Quindi potrei parlare veramente ore di tutto il lavoro che abbiamo fatto, anche perché abbiamo fatto lunghissime chiacchierate, c'è stata un'esperienza molto bella. Io l'ho detto spesso ai miei amici, dico, anche se non esce il disco sono contento lo stesso, perché è stato di grande arricchimento da tutti i punti di vista, ma sicuramente per il disco la cosa più importante è stata proprio questo, cioè la consapevolezza e la lucidità anche in fase di registrazione. Ecco, in questo devo dire che è stato veramente un lavoro incredibile, perché chiaramente quello sguardo, quello specchio, trovare comunque una persona che limpidamente ti riflette, e io mi sono messo in discussione, ecco, diciamo, sono orgoglioso del fatto che per la prima volta mi sono aperto, anche dato la possibilità a qualcuno di entrare e mettere le mani sulle mie parole, su quello che avevo scritto, perché comunque non è una cosa semplice, di questo, certo, diciamo, vado fiero, perché è stata una necessaria apertura, altrimenti non sarebbe cambiato nulla.
Il disco quando è che esce?
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
No, perché veramente mi manca ancora, ma penso all'inizio dell'anno.
Vabbè, noi aspettiamo. Sì. Ci fai un colpo di telefono.
Va bene, vi faccio sapere.
Grazie.
Ciao.
Avere 20 anni o 100 non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo, e non riesci a vivere la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? E non è che non puoi tornare indietro, no, non è che l'amore non ritorna più, no, anche se tornasse indietro non ci troverebbe più, perché sai l'amore com'è, l'amore non è come volevi tu. Resistere allo spavento di non riuscire a vivere la vita com'è. L'odore del mare, la voce di tua madre, ma non ti fa commuovere la vita com'è, la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? Volevi tu. Avere 20 anni o 100 non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è.
La vita com'è dalla colonna sonora, tra l'altro, del più bel secolo della mia vita. Bruno Risas, il brano a chiudere la chiacchierata con lui a cura di Niccolò Vecchia, che è partita, insomma, proprio dalla ghigliottina, il suo ultimo disco, ed è finita, come avete sentito, con una proiezione temporale non troppo, come dire, remota, che ci porterà all'arrivo invece del suo nuovo disco. Sono le 14:30, adesso arriva poco più di un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda mezz'ora di Jack. Abbiamo ancora un bel po' di cose di cui parlare, quindi state lì.
La malvagità appartiene all'uomo, si muove di giorno, la notte nel buio se ne sta. È una stella. La malvagità ride, gioca e spara. A volte si pente. Se cade nel buio se ne sta. È un sasso. E non le importa di nessuno. Se stai male forse meglio. Le promesse sono fiamme senza il fuoco. Squarciagola per il diavolo, un testamento senza eredità, si prende pure il cielo. La malvagità non conosce il freddo. Col pianto, l'amore è una vigliaccheria e sabbia.
La malvagità con la pesce, il brano tratto, il secondo estratto in realtà dalla colonna sonora di Idu, Sicilian Letters, colonna sonora che ha già vinto il premio Soundtrack Star Award al Cinema di Venezia come miglior colonna sonora che uscirà in versione completa venerdì prossimo, l'11 di ottobre. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, questo è sempre Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, è il momento nuovamente però di voltare pagina.
Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.
Snoop Dogg era un dio. Parola di Kendrick Lamar. Proprio un dio.
Forse è un po' esagerato, vero? Dio? La sparata grossa?
Sì, forse, ma anche no. Lo ha detto Kendrick Lamar, che è il top del top. Il primo rapper a vincere il Pulitzer, leader culturale e tante altre cose.
E Snoop è come le superstar di una volta. Ma come si fa a diventare un dio?
Andiamo a scoprirlo. Viaggiamo nel tempo fino a Long Beach e incontriamo Snoop Dogg, l'icona del G-Funk.
Quello che avete appena sentito è l'inizio della prima puntata di Behind the Beats, una serie TV animata francese, la cui prima stagione, che conta ben 26 episodi, in realtà è a disposizione di tutti, perché viene trasmessa da Rai Gulp e si trova per intero su Rai Play. Questa serie, in episodi da appunto pochi minuti, racconta tante cose della musica che potremmo definire pop, ma che comunque tendenzialmente è musica attuale, e si passa dal G-Funk, che proprio è l'argomento della prima puntata, a Patti Smith, da Elvis a Prince. Tutto questo appunto in una serie di animazioni che è, come avete dedotto dal fatto che va in onda su Rai Gulp, prevalentemente rivolta ai bambini. Dico prevalentemente perché poi in realtà è piena di cose molto interessanti anche per gli adulti. Per capire però, per capirne un po' il taglio, per capirne anche l'efficacia, abbiamo con noi una persona che di musica ne sa e di educativa pure, anche perché di lavoro fa l'educatore professionale. Benvenuto Fabio Frontino.
Ciao Matteo, ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare e di Jack.
Allora, prima domanda è proprio di gusto. Com'è Behind the Beats? Come l'hai trovata come serie? Ti piace? È una cosa che può funzionare?
Allora, l'ho trovato carino nell'intento. Non sto qui a giudicare la parte grafica, che non è il mio compito. L'ho trovata carino nell'intento perché permette ai ragazzi e alle ragazze, a chi la guarda, di poter capire come nasce la musica e qual è lo scopo della musica, che è anche quello di raccontare la società che si vive, no? Quindi questo pezzo lo trovo molto interessante, anche nel ruolo di educatore. Tante volte io lavoro in un centro di educazione giovanile ed è bello confrontarsi con i ragazzi, no? Su come nasce la musica, su quale significato ha, su poter ascoltare altre cose anche in modo diverso. Questo cartone permette ai ragazzi di ascoltare altre cose. Ecco, questa cosa è molto bella.
Ecco, c'è proprio l'elemento del racconto, come giustamente dicevi, che con un linguaggio, l'avete sentito, molto diretto, direi, riesce a trasportarti, ovviamente anche insieme alle immagini, immaginate tra l'altro a livello grafico una sorta di computer grafica volutamente un pochino squadrata e primitiva, però direi anche da questo punto di vista efficace, senza perdersi troppo, nel senso che poi anche la chiave delle puntate da 5 o 6 minuti sembra un pochino venire incontro a quello scoglio generazionale della soglia dell'attenzione. In realtà contengono tante cose, ma tante cose che anche per qualcuno che è un pochino più addetto ai lavori della musica sono piccole curiosità. Quello che ti volevo chiedere è da che età una serie del genere può effettivamente essere efficace? Perché ovviamente io l'ho guardata, l'ho trovata interessante, come dicevo, anche per me. Però io, come ben sai, ho due bimbi di 3 anni e mi sa che al secondo minuto li ho persi.
No, sì, per i piccolini così li perdi. Allora, secondo me forse dagli 8 è già più facile, un po' perché si sviluppa il pensiero, si può anche stare un po' più attenti. La durata di 5 minuti è anche efficace per quell'età lì, ma anche per gli adolescenti, in verità, forse 5 può risultare anche troppo ogni tanto. Però penso che dagli 8 sia utile ascoltarla, e proprio anche la cosa bella che io reputo di questa serie è il fatto che permette di conoscere altre cose, no? Nel mondo della musica, poter conoscere altre cose sapendo che poi tutto origina da altro. Quindi anche il fatto che hai incontrato la punk nella prima puntata, da incontrare la new wave, no? Tra la punk e il disco, questa cosa qua è interessante. Vuol dire, non c'è niente che nasce da solo, no? Ma nasce perché c'è stato qualcosa prima. È una cosa interessante. Però le puntate che ho visto mi sono piaciute, e penso che dagli 8 sia un buon momento per vederle, quello sì.
Allora, effettivamente proprio per l'ampio ventaglio di generi, argomenti e personalità anche molto apparentemente diverse che tocca la serie, ma che poi in qualche modo unisce come unendo dei puntini, è proprio questo indice di un approccio molto, da un lato fluido se vogliamo, alla musica, dall'altro aperto, che aiuta a dare un quadro generale anche complesso. E dicevamo, e adesso ci torno in maniera un po' più ferma, anche gradevole per un adulto, anche un pochino già inserito. Quindi adesso torno un po' a te. Come te la sei vissuta tu come Fabio? Cioè, ti è piaciuta al netto del pensiero questa roba potrebbe andare bene per i ragazzi? Cioè, è un qualcosa che quasi quasi, se hai qualche minuto, te la guarderesti a prescindere?
Ma no, me la guardo tutta. Mi piace, come dire, mi piace proprio questa cosa, perché ti rimetti in moto tanti pensieri da musicista, anche da educatore, ma anche da papà. Si chiama, una cosa che mi sta mettendo in moto, il lavoro con la musica, che permette anche in modo, come dicevi te, semplice, in un linguaggio che va bene per i ragazzi, di confrontarmi con mio figlio, che è un po' più grande, che ne ha 11, e anche con mia figlia che ne ha 15, sulla musica, sulla storia, fargli vedere un po' quello che succede. Quindi no, io penso che sia proprio bella vederla, un po' per confrontarsi, anche per chi la musica non la conosce o la conosce non in modo approfondito, ecco, un po' sapere come nascono i vari generi, penso sia importante. Guarda, ci ragionavo quando ci siamo sentiti prima di oggi, che tantissimi anni fa, ti parlo di 25 anni fa, c'era un musicista, si chiamava Walter Muto, che veniva in giro per le scuole a raccontare come nasceva il rock. Ed è fatto un po', non era un cartone animato, era una persona dal vivo, che però raccontava ai ragazzi tutto questo, fino ad arrivare al rap degli anni 2000, partendo però dai Police, dal reggae, dal blues, no? Quindi questa cosa qua, fatta a voce, ha sempre incuriosito i ragazzi, ripeto, proprio per capire quello che ascoltano, da dove arriva, perché non è mai niente totalmente nuovo, ma è il frutto di un'elaborazione della musica e del racconto che ha della società. Quindi guardatela a tutti, sì, tu l'hai vista tutta, so già, vero?
Bravo, esatto, sì, io sono vado a spulciare un po' di cose. No, mi sento di unirmi al tuo consiglio, e forse la chiave, non so come dire, la quadratura del cerchio difficile che sono riusciti a fare gli autori di questa serie, che tra l'altro racconta in maniera semplice, ma per chi conosce è chiaro che c'è dietro un lavoro enorme, perché la quadratura del cerchio è far stare davvero in 5 minuti, in un linguaggio semplice, in realtà condensare tutti i passaggi che portano di volta in volta a un risultato finale diverso. La prima puntata si chiude con Who Am I, che è uno dei classici di Snoop Dogg, parlando dei Funkadelic, parlando della, anche dell'infanzia di Snoop Dogg. Ci sono dentro tante cose sociali e musicali, il tutto in 5 minuti. Anzi, partendo da Kendrick Lamar, tra l'altro, per cui
sì,
davvero, davvero bravissimi.
La cosa bella è che proprio stimola la curiosità.
Esatto.
Penso che sia la cosa più importante per tutti, soprattutto per i ragazzi, è stimolare la curiosità. Io ho fatto un esperimento di questo tipo, non a cartone ma sempre a voce, con un ragazzo che mi ha chiesto di consigliargli due musicisti, e gli ho detto che lo facevo se lui ne consigliava due a me. Quindi ho passato un'estate ad ascoltare Sfera Ebbasta e Capo Plaza e lui ha fatto l'estate ascoltando Jimi Hendrix. E
è stata questa inversione incredibile di ascolto.
Tutte e due dicendo: cacchio, che figata, grazie. E lui: no, ma non puoi capire, i tuoi sono fichissimi.
Questa roba qua, grazie a questi esperimenti, voi fate impazzire l'algoritmo, sappiatelo. Perché non ci capisco.
Esatto. L'algoritmo di Spotify mi propone cose veramente assurda,
esatto,
proprio per quello, perché la curiosità è la cosa che aiuta i ragazzi e le ragazze ad andare avanti, anche il conoscere, no? E quindi ho visto queste puntate, mi hanno portato anche a me direttamente a incuriosirmi di più di quello che ho visto. E anche, ripeto, ho fatto la prova su mio figlio e funziona. Il produttore, e quindi anche a 11 anni si è fatto il suo piccolo studiolo ed è partito dai riferimenti della musica che ascolta lui, e adesso sta andando a sentire anche altri generi per capire come produrre sempre meglio.
Sapevo di poter contare su di te non solo come appassionato di musica e come educatore, ma anche come tester su tuo figlio di 11 anni, ed effettivamente la cosa è funzionata. Behind the Beats è la serie, è francese, è targata 2023, per ora ce n'è una stagione, ma ci auguriamo che questo 2024 ne porti un'altra, e la trovate tutti su RaiPlay, per cui chiunque la può vedere. Grazie mille Fabio Frontini, un grosso abbraccio e buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao,
ciao Fabio.
Ciao.
E questa è la chiusura della prima puntata. Who Am I, Snoop Dogg?
Death Kings of the sea. Back to the block, Snoop Doggy Dogg, Funky, yeah, the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizzies, the years in for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back.
Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta.
What's my motherfucking
shit
name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts and a cock. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, 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 oh. Your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink.
Why?
Cause doggies on the gang, my bank rolls on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me, and up in your bitch is where you might find me. Laying that, playing that G thing. She want the nigga with the biggest nuts, and guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name?
Ecco, questo brano, questo Who Am I, questo bounzone West Coast che ci fa sognare di essere in una calda giornata californiana su una macchina con degli ammortizzatori ballerini, vuole essere un po' un antidoto alla giornata decisamente uggiosa che ci avvolge, almeno che avvolge gli studi qua di Radio Popolare in via Ollearo a Milano. Si parlava già nel buon Facco, aveva iniziato la puntata con... dicendo che insomma queste giornate qua sono quelle giornate che insomma ci rendono un po'... Si parlava anche un po' in redazione prima di questo. Ecco, questo brano potrebbe essere, dovrebbe esserne l'antidoto. Nell'ultima pagina di oggi la prendiamo un po' larga e partiamo dai Fontaine's D.C. perché si sono esibiti ieri al Live Lounge della BBC e hanno proposto una versione live in studio di Favorite, singolo tratto dal loro nuovo disco, e poi si sono misurati con la cover di Say Yes to Heaven, pescata dal repertorio di Lana Del Rey, offrendo quindi un omaggio anche all'altra artista che, insomma, parrebbe in procinto di tornare da un punto di vista discografico. Fontaine's D.C., che recentemente erano stati definiti da Elton John una delle sue band attuali preferite, insomma una bella benedizione da ricevere quella del baronetto ormai 77enne, di cui si è tornati a parlare perché c'è stata l'anteprima di Elton John Never Too Late, il documentario che esce la prossima settimana su Hulu e su Disney Plus, che ne racconta la vita. Io non vedo l'ora di vederlo perché ne ho letto l'autobiografia e a me piace leggere un po' le autobiografie, in particolare dei cantanti, perché sono persone che raccontano come fossero cose normali quello che gli è accaduto nella vita, che di normale non ha sostanzialmente niente. Ecco, la sua è una delle più divertenti che ho letto e anche più intense, perché comunque sono 77 anni belli densi, quelli di Elton John. Scherzando col pubblico, tra l'altro, ha detto che, ad essere onesti, di lui non è rimasto molto, arrivati alla soglia appunto dell'età che ha, perché ormai, e questo cioè intendeva proprio fisicamente, perché ormai dice... Non ho più le tonsille, non ho le adenoidi, non ho l'appendice, non ho la prostata, non ho l'anca destra, il ginocchio sinistro e il ginocchio destro. In effetti l'unica cosa che mi è rimasta è l'anca sinistra, ma sono ancora qui, il che ci fa molto piacere. In realtà lui diceva tutto questo sempre con l'ironia che lo contraddistingue, e ha anche aggiunto di aver trovato la felicità e una beatitudine completa assolute quando ha incontrato suo marito e quando ha avuto i suoi due figli. Adesso sono totalmente soddisfatto, non ho mai provato una felicità maggiore, la mia vita anche nella musica ho puntato a farla, ho fatto tutto quello che c'era da fare, volevo suonare, ci sono riuscito, ci sono stato, l'ho fatto, è stato bello, adesso anche basta. E in effetti il suo ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road del 2023, annunciato come l'ultimo, a quanto pare a sto giro, a differenza di molti altri suoi colleghi, sarà davvero l'ultimo, meglio, è stato davvero l'ultimo. In attesa di andare a sbirciare anche dunque il documentario che lo riguarda, andiamo ad ascoltarci Rocketman. Perché andiamo ad ascoltarci Rocketman? Non so se capita anche nei vostri posti di lavoro, ma la redazione di Radio Popolare è un posto molto bello, caratterizzato dal fatto di essere un open space. Quindi se arriva una persona che ha in testa una canzone, sapete quando si incastrano lì dalla mattina e inizia a canticchiarla, tempo una ventina di minuti e quella canzone rimbalza da una scrivania all'altra. Ecco, ieri la canzone era questa. Non mi chiedete perché. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand.
lost my job 5 days a week. A rocket
è uscito l'ultimo lavoro a livello cinematografico che riguarda Elton John, diciamo che non ci si è trovati proprio di fronte a una biopic, quanto piuttosto a una via di mezzo tra un musical e un, come dire, lavoro dalle scelte grafiche estreme e anche un po' assurde, virate ovviamente da un lato al kitsch e dall'altro al, all'eccesso, ma del resto di eccesso mi pare abbastanza esperto il buon Elton. Adesso vedremo, questo è più documentario, quindi vedremo settimana prossima cosa ci troveremo di fronte. Intanto siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi di Jack, e quindi vi devo ricordare prima di tutto che la potete recuperare per intero tra poco sul sito di Radio Popolare o sull'app, oppure su tutti gli aggregatori che trovate in giro per la rete. E invece, se vi interessa, la playlist è a vostra disposizione. Se vi va, la trovate su Spotify nel profilo Matteo Villaci. Trovate tutte le playlist delle ultime stagioni per quanto mi riguarda di Jack, conduzioni musicali e aperture. Matteo Villaci su Spotify, se vi va. Seguite il profilo. Se invece siete più comodi, seguitemi su Instagram @Matteo_Villaci, Matteo_Villaci, e lì ogni giorno nelle stories tutti i brani andati in onda, Matteo Villaci su Instagram. Siamo arrivati in fondo, domani torniamo come sempre dalle 14 alle 15 con la puntata del venerdì, ci sarà parecchio di cui parlare, anche perché come ben sapete è giornata di uscita di nuovi dischi. Adesso arriva Elisa Graci con il suo bellissimo Playground. Un abbraccio a tutti e un buon pomeriggio. E un buon pomeriggio, sono un po' incartato, ciao.